Trasmissione autogestita.
Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare, pedalare, pedalare.
Buongiorno a tutti da Radio Città Aperta, con la trasmissione Mille Fiori nella Metropoli e a cura del Consiglio Metropolitano. Questo mese abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni di trasporti, di casa e di rifiuti. Concludiamo il mese di febbraio con la sanità. In collegamento con noi Luisa Stendardi, una delle tante voci dei coordinamenti per il Fornalini, per la difesa dei Fornalini. Luisa, buongiorno, sei in collegamento?
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E quindi, come dicevo, abbiamo fatto tutta una panoramica dei problemi della metropoli romana e siamo arrivati alla sanità, punto dolente. Voi insieme a tanti altri comitati vi siete costituiti con un coordinamento dei comitati per la difesa e per il recupero del Fornalini, no? Una battaglia, esatto, che va avanti da 10 anni e la chicca è stata il 6 febbraio con un atto fatto dalla giunta Zingaretti, no? Che è, sì, insieme ad altre forze, tra cui l'EU e altre, è un atto di intenti, no? Più che altro,
no,
che...
non è insieme, è un atto della giunta, di una giunta di missionaria praticamente, perché è avvenuto il 6 febbraio, le elezioni ci sono il 5 marzo, è un atto di indirizzo della giunta tuttora in carica, che praticamente in questo atto di indirizzo si riparla del Fornalini come un luogo che deve essere recuperato, a cui deve essere assicurata la proprietà e la funzione pubblica e che dovrebbe essere indirizzato a fornire alla cittadinanza servizi in campo sociale e sanitario. Cioè, in pratica, Zingaretti, con questo atto di indirizzo, che comunque non ha valore formale,
infatti
legge,
era quello che volevo soltanto... fare, sottolineare, ecco, scusami, è proprio, ecco, sottolineare, un atto, ecco, di indirizzo, quindi non è una delibera.
Assolutamente no, purtroppo, ecco, no, purtroppo è ancora in vigore la famigerata delibera 766 che fu approvata a dicembre del 2016, nella quale la giunta, delibera di giunta tra l'altro, quindi non è passata neanche attraverso la discussione del Consiglio regionale, in cui fu stabilita la trasformazione del bene patrimoniale Fornalini da bene indisponibile alla vendita e quindi anche alla vendita o comunque a fare reddito a bene disponibile, e questo è stato il vulnus sul quale tra l'altro alcuni comitati che fanno parte del coordinamento Fornalini hanno fatto ricorso al TAR. Siamo in attesa di avere la sentenza, il TAR ancora non si è pronunciato su questo, proprio perché trasformando il bene da indisponibile a disponibile, naturalmente ha aperto le strade alla possibilità della vendita ai privati. Con questo atto di indirizzo Zingaretti semplicemente cosa fa? Cerca di metterci la cosiddetta, diciamo, volgarmente detta pezza.
Proprio sotto la campagna elettorale.
Esatto. Che comunque per noi è comunque un buon risultato. Noi tra l'altro abbiamo emesso un comunicato stampa in cui abbiamo detto: prendiamo atto che dopo che il coordinamento e anche altri comitati e i cittadini e i sindacati hanno creato questa rete a difesa di questo bene pubblico e della sua funzione pubblica, prendiamo atto che, anche se tardivamente, la giunta Zingaretti ha in parte assorbito sempre però come atto di indirizzo, non come atto giuridico formale, la possibile, le nostre richieste, in poche parole. Il che però è tutto, ripeto, insomma, la delibera resta in piedi e con tutte le sue conseguenze. Vedremo.
Luisa, scusami, da quanto ne sappiamo, no? Correggimi se sbaglio, sembra che comunque sì, l'atto di vendita, no? Del Forlanini sì, comunque non è stato bloccato oppure tirato indietro.
No.
Quindi
è una
contraddizione.
È sempre possibile.
Infatti da una parte l'atto di vendita continua a stare in piedi, dall'altro c'è l'atto di intenti, no?
Questo è un atto di indirizzo in cui la giunta esplicita quelli che dovrebbero essere i suoi obiettivi, diciamo, però non è un atto formale giuridico, ecco. Noi infatti nel nostro comunicato abbiamo ribadito, prendiamo atto di questa intenzione, diciamo, della giunta, ecco. Intenzione però, perché il ricorso è ancora in piedi e il TAR si deve pronunciare, per cui diciamo in questo momento è praticamente difficile che possano avvenire degli atti di vendita, soprattutto adesso che siamo alla fine della consigliatura. Però comunque se la delibera non viene ritirata, cosa che noi chiediamo, una grossa parte dei comitati chiede il ritiro di questa delibera, perché questo significherebbe veramente far tornare il Forlanini nel pieno delle sue funzioni pubbliche, senza nessun pericolo.
E infatti quello che chiedete voi è poi di fatto un potenziamento del servizio pubblico sanitario pubblico.
Certo, noi tra l'altro...
cioè a livello territoriale con ambulatori e presidi sanitari pubblici.
Certo, quello che noi chiedevamo e che abbiamo chiesto ripetutamente è il recupero dei fitti passivi che le varie ASL pagano ai privati, diciamo nella città. Molte sedi delle ASL sono di privati, si pagano degli affitti anche onerosi, quindi un recupero del Forlanini poteva significare recuperare parte di questi fitti passivi e con questi introiti provvedere anche in parte perlomeno al recupero del bene, che nel frattempo in questa lunga storia di 11 anni come sappiamo è stato ridotto in condizioni molto precarie, perlomeno in alcune sue parti. Infatti, il parco è stato abbandonato per esempio.
Questo qui è un discorso che pure qualche mese fa c'è stata la storia di aver trovato poi un morto dentro l'ospedale, no? Dentro la struttura, no? Un caso di aver trovato un corpo morto che era una ragazza, se non sbaglio.
Era una ragazza, quella è stata una tristissima vicenda, perché purtroppo questo è successo un annetto fa. Infatti anche quello è stato un altro scandalo, perché praticamente all'interno dell'ex ospedale ormai in parte disabitato, anche se ancora alcune funzioni sono presenti lì, come per esempio la medicina nucleare, però è talmente grande, sono 280.000 metri quadri, quindi chiaramente grandi parti dell'immobile erano abbandonate e quindi nessuno le controllava, tanta gente sbandata in cerca di casa, si sistemava lì dentro come poteva, e lì purtroppo ci fu la morte per overdose di una giovane ragazza di 16 anni che era, insomma, diciamo, ospitata in questa struttura.
È la situazione, diciamo, è l'abbandono con le realtà sociali, insomma, incide tantissimo. Luisa, scusami,
tantissimo.
Da una parte il problema di un'abitazione, dei disagi sociali, e quindi queste strutture abbandonate poi vengono utilizzate da queste persone bisognose.
Inevitabilmente.
Luisa, io volevo fare un discorso un po' più ampio, sì, anche perché sì, con questo indirizzo della giunta Zingaretti immagino che come comitati, come movimenti, associazioni territoriali su questa questione, in questo periodo che siamo in campagna elettorale, avete incontrato diverse realtà politiche che vi hanno...
Sì, abbiamo chiesto un incontro a tutti i partiti, a tutte le realtà politiche, sì.
A parte l'atto, diciamo, di cortesia che è in campagna elettorale, che magari qualcuno viene pure a cercare il voto, no? Proprio per la campagna, Che sensazione avete avuto da parte di queste dei partiti, da questi candidati che si sono presentati in questo momento? La solita sceneggiata per raccattare qualche voto, c'è qualche intento da qualcuno, da parte di qualcuno, di prendere a cuore la situazione? Anche perché nei programmi
la situazione
politici...
della sanità in generale, cioè del disastro diciamo della sanità del Lazio, che insomma. Sicuramente da parte di alcune forze politiche ci sono delle buone intenzioni di diciamo proteggere la sanità pubblica, ma bisognerà vedere se queste buone intenzioni poi si tradurranno in atti concreti, nel senso che purtroppo la dismissione del pubblico a favore del privato è un processo che va avanti da molti anni e che è stato in qualche modo, non è stato mai interrotto dalle diverse giunte regionali, cioè si sono avvicendate in questi ultimi 10 anni, 15 anni diverse giunte regionali, diverse forze politiche hanno governato la regione, ma il mantra diciamo che si è ascoltato è stato sempre quello del favorire la convenzione, la sanità in convenzione, e in qualche modo rendere il privato concorrenziale con il pubblico, e adesso ci siamo quasi arrivati, per non parlare delle famose liste di attesa e del flop dell'Intramenia, che doveva essere, all'inizio era stata sponsorizzata come con un provvedimento che poteva in qualche modo eliminare o venire incontro al problema delle liste di attesa, e invece non è stato così, è stato esattamente il contrario. E quindi insomma voglio dire, la stessa vicenda del Forlanini, legata solo alla questione del bilancio, della finanza, del fare cassa, finisce poi per togliere i servizi, sono stati tolti ed eliminati i servizi ai cittadini. E poi si è favorita la privatizzazione
e infatti
l'uso privato della sanità.
Infatti il Forlanini è uno dei simboli della sanità, non è l'unico, no? Si parla del San Giacomo, di altre realtà.
C'è anche il Santa Maria della Pietà, il San Giacomo.
E via dicendo.
E il CTO recentemente.
Quindi quando in politica si parla di recuperare queste strutture, bisogna capire a che livello, anche perché, come dicevi tu, c'è in questi ultimi anni, 15-20 anni, col commissariamento della sanità e via dicendo, per fare cassa sulla salute dei cittadini si è pensato bene a privatizzare tutto, quasi tutto.
Esatto.
No? Ultimamente sei costretto praticamente alle strutture private per avere tempi rapidi per le tue cure, gli esami e la prevenzione, e anche in casi abbastanza gravi, no? Come i malati di cancro, di leucemia e via dicendo. Chi ha i soldi se lo può permettere. Sulla sanità è un discorso che immagino anche voi come comitati lottate, come avete fatto. Io ho letto la vostra storia, vi siete impegnati sul referendum dell'acqua pubblica, quindi il pubblico deve essere al centro. Poi chi vuole fare il privato lo faccia, però non a carico della collettività.
Purtroppo questo, quello, no? Che sta avvenendo è proprio questo.
Voi avete poi, oltre alle vostre proposte, avete fatto delle proposte di recupero questa struttura?
Abbiamo elaborate collettivamente, abbiamo fatto delle assemblee pubbliche nelle quali abbiamo discusso con la cittadinanza cercando di ipotizzare i vari usi che del Forlanini potevano essere appropriati. È un luogo prestigioso, tra l'altro molto vasto, e quindi può consentire sia di recuperare i famosi fitti passivi delle ACL, sia di ospitare una RSA, una residenza sanitaria assistita, e che queste residenze sanitarie assistite per gli anziani sono quasi tutte private e quasi tutte dislocate in luoghi molto difficili da raggiungere, non sono nella città. Quindi diciamo, i parenti che hanno delle persone anziane ricoverate in queste strutture in maniera permanente devono poi accollarsi degli spostamenti incredibili, e sappiamo bene il problema dei trasporti a Roma. Quindi una struttura così grande come Forlanini, una parte di questa struttura poteva, a nostro parere, tranquillamente ospitare una RSA, che poteva essere facilmente raggiungibile anche da parte dei familiari.
Potremmo quindi dire che è pure utilizzabile per il percorso riabilitativo post-operativo, post-operazione, anche perché lì abbiamo un'altra situazione assurda, dove la parte riabilitativa dopo un intervento chirurgico viene fatta in tutte strutture private.
Le post-acuzie, esatto, esatto. Quindi la funzione sanitaria del Forlanini, che è stato sì dismesso come ospedale, ma poi ripeto dismesso fino a un certo punto, perché il reparto di medicina nucleare è ancora ospitato nelle strutture del Forlanini e non viene trasferito perché costa troppo. Questa è la motivazione, perché trasferire un reparto di medicina nucleare significa investire molti soldi e quindi resta lì. Come c'è anche il museo anatomico, prestigioso museo anatomico, che sta andando alla deriva perché nessuno lo cura, c'è solo un volontario, insomma, che si occupa di tenerlo in condizioni dignitose, però insomma non basta ovviamente. Ci sono le scuole infermieristiche, quindi non è che non c'è più nessuno dentro a Forlanini, solo che i lavoratori e anche gli studenti delle scuole infermieristiche che svolgono la loro attività in questo luogo, svolgono la loro attività in un luogo degradato, in un luogo abbandonato. E non si capisce perché una struttura del genere deve essere ridotta in questo stato.
Vabbè, una battuta ce la posso dire in favore dei privati e degli interessi dei privati, perché tu hai parlato di un discorso che lì c'è un lavoro che state facendo anche con i lavoratori, no? Quindi c'è un interesse che ieri sera ho assistito a un dibattito proprio con dei candidati alla regione, che queste strutture private poi di fatto sfruttano i lavoratori con un discorso di salario precario, di un lavoro precario, ricattabile, vi dicendo, quindi per abbassare i costi, e di conseguenza è una speculazione da parte di queste strutture, in mano a chi sappiamo noi, di interessi per lavorare e sfruttare sul bisogno e sulla sanità del Lazio. Quindi invece di investire sul pubblico, la regione dà i soldi a questi soggetti, sfruttando il lavoro.
Non regge il discorso della finanza, perché purtroppo queste regole di finanza pubblica purtroppo hanno condizionato in maniera pesantissima tutte le politiche degli enti locali, in primo luogo comuni e regioni. La regione, sappiamo che la sanità è la maggiore, più diffusa e più importante competenza, però non è giustificabile che in nome della finanza pubblica, del rientro del debito e di tutti questi discorsi si debba poi praticamente togliere ai cittadini i servizi essenziali e spingere verso la privatizzazione, con lo sfruttamento anche dei lavoratori. Tra l'altro questo è un altro problema della sanità del Lazio, e tra poco non ci saranno più medici, devono essere sostituiti, ci deve essere un turnover. E attualmente insomma i lavoratori che operano nel campo sanitario, sia medici che infermieri, sono o contrattualizzati con contratti precari, e comunque il personale non è più sufficiente.
Assolutamente. Luisa, come vogliamo concludere? Voi volete rilanciare questo discorso? Avete riscontrato in questi anni la vera partecipazione? Siete riusciti a dare un vostro contributo, che quando si parla di politica partecipativa poi di fatto in questi anni
dunque, noi puntiamo, ad avere un tavolo con la nuova giunta quando si insedierà, e lo chiederemo immediatamente, anzi l'abbiamo già chiesto, l'attivazione di un tavolo partecipato dove insieme con le istituzioni, la Regione, il Comune di Roma, perché anche il Comune di Roma è coinvolto in questa vicenda, insomma, in quanto è responsabile dell'osservazione del piano regolatore, eccetera. E i comitati, il nostro coordinamento e tutti gli altri comitati di cittadini, le parti sociali e i sindacati, vogliamo un tavolo dove si riesca ad avviare un discorso su un progetto complessivo che riguarda l'area del Forlanini. E lo chiederemo immediatamente, non rinunciamo certamente a lottare per questo. Questo è uno dei nostri principali obiettivi, è quello che abbiamo sempre chiesto a Zingaretti sin dall'inizio della nostra lotta e che non ci è mai stato concesso. Ora sembrerebbe che da quest'atto di indirizzo sembrerebbe che l'intenzione ci sia, vedremo, ma comunque chiunque andrà a governare la Regione Lazio dovrà occuparsi di questa questione e soprattutto consultare i cittadini e le organizzazioni e le loro organizzazioni che vogliono dire la loro.
Noi ce l'auguriamo, perché in questi anni che portiamo avanti questa trasmissione abbiamo sempre dato spazio ai cittadini, alle associazioni, ai comitati. Purtroppo quello che si è sempre lamentato è che poi questa partecipazione attiva era solo sulla carta, che poi finiva con una consultazione di prassi e poi non venivano accolte le sollecitazioni che arrivavano da parte loro. Va bene, quindi la vostra disponibilità è di un tavolo allargato con tutte le realtà sociali.
Un tavolo allargato dove però si arrivi ad una decisione, deve essere un tavolo,
condivisa.
Non è un tavolo di consultazione, è un tavolo decisionale su un progetto complessivo.
Che riguarda
non vogliamo
tutta...
essere consultati, cioè, questa è la chiave di volta, cioè questo è il salto di qualità che chiediamo a chiunque governerà il Lazio. La Regione Lazio. Noi non vogliamo essere consultati, noi vogliamo partecipare alla decisione, al processo decisionale.
E quindi poi
vedremo,
verificare...
insomma, questo è quello che chiediamo.
Poi vedremo. Va bene Luisa, con questo chiudiamo e ti ringraziamo per il tuo contributo e speriamo bene, insomma. Manca una settimana e vediamo
comunque,
come andrà a finire.
Non smetteremo di organizzare presidi il giorno dopo delle elezioni.
Vediamo come si metterà la situazione.
Okay,
grazie Luisa, grazie.
Grazie.
Con questo concludiamo, vi ringraziamo di averci seguito e buon fine settimana.